Sia lodato Gesù Cristo. Vi chiedevo all'inizio della messa, non vuole essere, non dico una provocazione, ma tantomeno un'accusa. Non ho da accusare nessuno. Però la domanda la devo fare. Come stiamo a richiesta a Dio di guarigione? In altri termini, quando è stata l'ultima volta che abbiamo chiesto al Signore di guarirci? Mi direte, non funziona più sto discorso. In parte è vero. I nostri vecchi, vi ricordate, a domani se Dio vuole, avevano un senso della presenza di Dio nella nostra vita che oggi noi non abbiamo. Facevo la battuta delle candele accese davanti alla Madonna. Non vi dico quando sono arrivato qui più di 20 anni fa, ma anche solo fino a 10 anni fa ci sarebbe stata una selva di candele accese. Oggi no. E però la Bibbia ci insegna, ce l'ho letto con chiarezza Daniela, sono tutte e due Daniele, quindi faccio presto, due nomi che almeno azzecco. Sentite qui, è Giobbe che parla e praticamente si rivolge a Dio. Come lo schiavo sospira l'ombra, come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusioni e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corco dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Poi alla fine si permette di richiamare il Signore. Ricordati che un soffio è la mia vita e il mio occhio non rivedrà più il bene. In altre parole, è un lamento durissimo, c'è di peggio, questo è ancora piuttosto castigato, però è preghiera. Amiche e amici miei, viviamo questa preghiera? E qui siamo tutti uguali, perché ho scoperto che se è vero che all'uomo è insegnato che non deve piangere, che non deve mostrare debolezze, eccetera, eccetera, quindi l'idea di esprimere a Dio il suo lamento proprio non gli riesce, la donna è bloccata da un altro fatto, dalla vergogna. La donna in certe cose è più fine. Mamma mia, cosa vuole che dica Dio certe cose, padre? E invece no. So benissimo che è cambiato il nostro progetto di Dio. Scusate, la nostra esperienza di Dio. Non vivo mica su Marte. Noi viviamo delle contraddizioni terribili. È un'epoca piena di vitalità, talvolta mal riposta. Pensate a questi aggeggi. Questi aggeggi dominano. Non più tardi di stamattina o ieri, non mi ricordo più, un politico che diceva si fa presto a dire sequestrare un cellulare, ma c'è tutta la vita di una persona in un cellulare. Ma non solo, l'intelligenza artificiale. Io che se permettete non sono certo tra i più giovani, avrei una voglia di scappare, che lo so solo io, ma devo imparare. Perché? È perché il mondo va così. Il mondo è pieno di entusiasmo, pieno di tecnologia. Voi sapete che non siamo molto diversi dai bambini. Ci sentiamo autosufficienti, invece la Bibbia ci dice che non lo siamo. Non possiamo esserlo come ieri. Io ho ancora l'esperienza, come sacerdote, della vita vissuta nella preponderanza del dolore in passato. Perché io c'ero, ero bambino e non capivo, però ricordo quello che c'era. E mi rendo conto, la stessa frase, a domani se Dio vuole, era tanto espressiva di questa paura, di questa cappa che ci stava addosso. Oggi no. Oggi ci sembra anche di essere, a parte che la nostra è sempre successo, ma la nostra è una società che colpevolizza chi non vince. Il povero è colpevole. E non importa se uno è povero perché ha un lavoro che non gli dà neppure il minimo per sostenersi. È colpa sua. E quindi il povero si deve vergognare. Ho chiesto a Stefano di uscire, perché da come era vestita la persona che saliva le scale, probabilmente aveva bisogno di aiuto. Ha fatto un giretto per l'entrata, mi ha visto e ha capito che non poteva venire a parlare con me, stava per andarsene. Perché insisto su questo? Ve la ricordate la mentalità dello scarto di cui parla Papa Francesco? È questa? C'è di peggio, eh? Non è solo lo scarto, è la mentalità del prevalere. E qui ci sono malattie vere che non riusciamo a guarire da soli. Eccone una. Questo, lo ripeto fino alla noia, è un dono di Dio, perché non vengo dal Medioevo, questo è un dono di Dio. Ma è un dono di Dio pericolosissimo. Qui la nostra libertà va a farsi benedire. Qui ci viene dato non tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutto quello che fa comodo. Mi direte, sei pessimista, provate a contraddirmi se vi riesci. Fa comodo a chi deve vendere. I miei dati sono in mano di tutti. Perché? Perché sono merce. Ma c'è di peggio. Il ragazzino che passa ore al giorno, ragazzino, si imbambola, vive una vita a metà. Mi direte, dove vuoi arrivare? Io so bene che normare, dare norme a un affare come questo è impossibile a un singolo paese. Neppure gli Stati Uniti d'America o la Cina o l'India dall'altra parte, da soli, riescono a fermare il potere di questi aggeggi. Perché non chiedere aiuto a Dio? Mi direte, ma che ci può fare? Chi è che cambia la testa a un Biden che ha in mente le elezioni, a un Xi Jinping che rende conto solo nella misura in cui diminuisce la povertà nel suo paese? La preghiera è proprio questo. Ti prego per i più deboli. Quando Gesù rimette in piedi la suocera di Pietro, la cosa che a me colpisce di più è che questa donna, liberata dalla febbre, si mette a servizio. E qui abbiamo il secondo motivo della preghiera di intercessione. La prima, perché i più poveri, i più deboli, i più piccoli, soffrono meno. Vi sembra poco? Se abbiamo perso il senso della compassione, lo dobbiamo recuperare, perché la preghiera di intercessione per la guarigione nasce dalla compassione di Dio. E dalla mia compassione se intercedo per la guarigione di altri. La compassione è il coraggio di volere il bene è impossibile, perché quello possibile lo raggiungiamo già da soli. Non alzo la voce perché ce l'ho con voi, alzo la voce perché faccio fatica a dire queste cose. È una settimana che ci penso e sono rimasto lì come ma c'è di più. Questo è un esempio. Signore, che il mondo poi ci arriva, sì, però se ci arrivasse un po' prima ci sarebbero molto meno sofferenze. Il mondo che sappia darsi norme più eque, finora è la norma del profitto, niente di più, niente di meno, nell'uso di sti aggeggi per i più piccoli tra di noi, perché crescano più sereni, più... c'è un piccolo particolare, qui dentro c'è tutta una filosofia. Non sono messaggi neutri. Voi sapete che persino le previsioni del tempo possono essere date in modo angosciante, cioè portatore di angoscia, o in modo obiettivo. Lasciamo stare, l'obiettività è difficile, però. E questo è il primo punto. Un secondo punto gravissimo. Questo è veramente il più grosso. Vi ricordate, credo tutti, lei è troppo giovane forse, ma forse se lo ricorda anche lei, la contrapposizione dei mondi. C'era il primo mondo, l'occidentale, c'era il secondo, quello del socialismo reale, e poi c'era il terzo mondo, tutti quelli che arrancavano per uscire dalla miseria. E oggi? Com'è la musica oggi? C'è una sola ideologia, quella del mercato. Bisognerebbe chiederla a chi ha a che fare come responsabile in un qualche modo di altri nel lavoro. È disumana la mentalità del mercato. Non è vero che il mercato è autoregolante, sì, ma non si autoregola per un bel niente. Si regola sempre più per l'utile di chi ha in mano gli strumenti di produzione. Andate a vedere le statistiche dal 2020 ad oggi, chi hanno arricchito e chi hanno impoverito. Sta sparendo il ceto medio di tutto il mondo occidentale, non dell'Italia solo. Mi direte, dove vuoi arrivare? Pregare? Perché se questa non è una patologia tra le più gravi del pianeta, che cos'è? Mi direte, ma cosa prega a fare? Perché Dio cambia la borsa? La borsa degli affari, intendo. Sì, sì. Dio è veramente colui che ci lascia tutta la libertà, e meno male, almeno Lui. E nello stesso tempo vive con noi. Vedete qui Gesù, venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. La sua fama lo ha preceduto e tutta la città, tutta, notate questo avverbio di quantità, tutta la città, avverbio, aggettivo, tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Sapete, pregare per chi soffre per una qualunque patologia, ve ne ho dette due e avrete notato che ho volato altissimo. Ci siamo tutti in queste due, tutti. Chi ha una pensione da favola come chi ha dei figli da mantenere e magari figli sposati. Perché? Ecco chi è il credente. Crede nella fedeltà di Dio e nella sua solidarietà. Sa che noi dobbiamo fare tutto quello che dipende da noi, però ci sono moltissime situazioni in cui poi possiamo sperare solo tutto da Dio. Mi pare che Zuckerberg abbia fatto ieri o l'altro ieri il compleanno, bontà sua. Due giorni prima era al congresso degli Stati Uniti d'America e ha dovuto girarsi dalla parte del pubblico perché era pieno di genitori, di figli morti, suicidi, o perlomeno morti a causa di sti aggeggi. Per l'ennesima volta ha chiesto scusa dicendo «Soffro con voi per quello che avete subito, che non dovrebbe succedere». I commentatori, che non sono proprio tutti distratti, dicono che è l'ennesima richiesta di scuse e sono abbastanza portati a pensare che ce ne saranno ancora. Eccola, la povertà, la malattia, e ve ne ho dette due, potrei dirne chissà quante. Io credo che tutti noi siamo chiamati a questo enorme quadro. Siamo partiti da Giobbe che urla tutta la sua disperazione, ma la urla a Dio ed è preghiera. Siamo passati davanti al fatto che è un mondo che è cambiato e la nostra mentalità è completamente diversa da quella dei nostri genitori. E però la preghiera di intercessione è necessaria ancora, perché ci sono patologie che sono più grandi di noi, ma non solo. Ci sono patologie che lasciano tante dolorosissime vittime sul ciglio della strada. Il credente è colui che si impegna per tutto quello che può per parte sua, ma poi vive la empatia, la solidarietà, la misericordia di Dio. Per chi? Per quelli che soffrono di più, cominciando da quelli che abbiamo più vicino. E poi la preghiera rende tutti più sensibili e attenti e anche più capaci di intervenire per il nostro piccolo nelle realtà per le quali intercediamo. Grazie, grazie infinite per la vostra attenzione. Io mi rendo conto che se sono cose difficili per me da dire, credo che non lo siano meno per voi. Chiediamo il dono dello Spirito per capirle e viverle.